Eccoci qua, ben trovati nuovamente con voi nel pomeriggio di TMV Radio. Come sempre vi accompagniamo, tra poco alle ore 17 daremo la linea a Cristiano Cesarini che proseguirà, poi vi ricordo questa sera a partire dalle 20 il serale dedicato alla Champions, seguiremo appunto Milan e Juventus, però adesso è il momento di Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato!
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te Mario, buon pomeriggio a te. Allora Mario, senti, io vorrei con te ripartire un po' dall'inizio di questa giornata e quindi ripartire dal Napoli. Cosa ci ha lasciato ieri, al di là del risultato non positivo, perché poi Napoli ha perso 2-0, ma cosa ci ha lasciato la partita di ieri sera del Napoli contro il Liverpool fuori casa, guardando in prospettiva?
Ma è stata una sconfitta, è stata una partita intanto abbastanza equilibrata. Napoli ha sofferto un po' più del previsto, io devo dire l'ho vista a pezzi bocconi perché ho guardato più l'Inter del più Bayern Inter che quella, ma insomma, è stata una sconfitta lenta che non mi sembra che abbia fatto tanto male, insomma sarebbe sciocco se dovesse incidere molto. È stato un Napoli che è stato anche generoso perché ha attaccato contro una squadra che voleva vincere, e comunque il Napoli che porta l'italiana che porta via il risultato migliore perché vince comunque il proprio girone. Quindi è direi che come dire, questa interrompe un'atmosfera, ma non mi sembra che interrompa molto di più.
Sì, in effetti poi Mario, tra l'altro i gol sono arrivati anche nel finale, è stato sempre in partita il Napoli, questo va comunque sottolineato. Invece l'Inter, Mario, che messaggio manda l'Inter da questa sconfitta, sempre pensando anche sia in prospettiva ma anche al campionato, anche perché poi questo turno che viene sarà un turno molto delicato con delle sfide importanti, no? In chiave Serie A.
Insomma, le due partite hanno detto, soprattutto la prima, hanno detto che il Bayern in questo momento è più forte dell'Inter, è più squadra, è più quadrato, ha più soluzione proprio di gioco. Per il resto l'Inter era in una formazione improbabile, tante riserve dagli esterni al centrocampo, insomma era un Inter, era metà Inter, ha perso anche abbastanza nettamente, però confermando secondo me, io ho avuto spesso l'impressione che l'Inter potesse segnare, cioè tutto questo avveniva con discreta facilità, con altrettanto discreta facilità andava in difficoltà quando attaccava, questi attacchi ordinati e insistenti del Bayern che sono un po' il classico dei tedeschi, però insomma anche in questo caso sono convinto che da un punto di vista tecnico generale significhi abbastanza poco. Semmai si può dire che insomma sì, passare con 10 punti, 6 sono stati fatti col Vittoria Pilsen, non sono con cui hanno fatto tutti i punti anche le altre squadre, insomma non è una, insomma, resta la vittoria sul Barcellona e soprattutto l'essere riusciti a non perdere la partita di ritorno. Per il resto è un Inter che deve crescere anche in Coppa.
Mario, questo fatto te lo volevo chiedere già nei giorni passati, poi ho detto aspettiamo l'ultimo turno delle due in questione, quindi Napoli e Inter, però il fatto che queste due squadre sono arrivate all'ultima partita di Champions del girone, parliamoci chiaro, anche adesso forse quello più dell'Inter, un po' più difficile come girone, no? Però non semplici, non due gironi proprio semplicissimi sulla carta, no? Quello dell'Inter non so che cosa ne pensi, magari qualche difficoltà in più la nascondeva all'inizio, mi ricordo quando uscì molti insomma mettevano il Barcellona e il Bayern davanti all'Inter. Il fatto di essere arrivati a raggiungere il passaggio del turno con una giornata di anticipo entrambe le due squadre è un segnale di crescita del calcio che si può trasportare il calcio italiano oppure una casualità?
Certamente è un buon segno, ma il risultato pratico è identico a quello degli ultimi anni, cioè una squadra che vince il girone, due che arrivano seconde e una quarta che esce, è identica. Io vedo che c'è stata una cosa, una novità grossa c'è stata, cioè la grande difficoltà in qualche modo aspettata delle squadre spagnole, ma non così, non si pensava che sarebbe stata così evidente. Cioè direi che più che noi avanti sono crollate le squadre spagnole, cioè l'Atletico, il Barcellona, il Siviglia, e di solito ne passavano almeno 3-4. È stato questo il vero cambiamento. Noi abbiamo ottenuto gli stessi risultati degli ultimi anni, anche se è vero che, secondo me è vero, no? Poi è un'opinione, che qualcosa sta cambiando nel nostro calcio, sta cambiando proprio in generale, perché sta cambiando il modo di giocare partite. Per esempio vediamo questo momento di transizione per scegliere schemi nuovi, non si vedono più, non è più fondamentale il possesso palla, per esempio, non si vedono più, si vedono partite molto più verticali, che con ricerche di spazio verticale rispetto agli anni passati. Si vedono meno partite con 20 passaggi al portiere o tanti scambi orizzontali, per esempio come fa ancora la Juventus invece. E credo che questo sia appunto un sintomo di una voglia di provare schemi diversi, il dominio del tiki-taka, che è durato 13-14 anni e che prima era cominciato sempre in Spagna.
Sì.
Era cominciato sempre in Spagna con la nazionale e poi portato avanti da Guardiola. Mi sembra che adesso sia stato sostituito quantomeno, per esempio, dal gioco del Liverpool, dal gioco del Bayern, che sono dal gioco del Chelsea, cioè sono soprattutto le grandi squadre che hanno i giocatori migliori, che non si accontentano di tenere il pallone, ma vogliono andare dentro l'area con scambi stretti, mentre le altre squadre, mentre molte altre squadre, anche in Italia, sono tornati alla ricerca di un gioco lungo. Questo cambiamento, cioè, che ci riporta, ci avvicina al nostro gioco storico, secondo me ci sta facendo del bene.
E qual è le squadre che vedi più in quella direzione, Mario?
Ah, ne vedo tante, perché l'Inter gioca così, lo stesso Milan gioca così, anche se passate il pallone per passarselo. L'Atalanta gioca così, la Roma gioca così, la Lazio è una via di mezzo, perché gioca con va in verticale, ma con passaggi brevi più che con palloni lunghi. Sono veramente tante in questo momento, oltre alle piccole squadre che non hanno proprio in prospettiva di potersi passare, di poter tenere il pallone, e quindi cercano ancora di più la battaglia, cercano di prendere, non potendo sfondare. Cioè, ecco, in sintesi, quello che voglio dire è che si sta tornando molto più alla marcatura vera, alla marcatura reale, alla marcatura uomo, rispetto al pressing. Cioè il pressing, con il pressing tu fai schermo, un giocatore fa schermo su un altro, più giocatori fanno schermi su una linea di gioco. Qui si sta tornando alla marcatura singola, per cui più che ci sono molte meno marcature totali e molta più verticalità, perché un uomo sta in uno spazio, un uomo sta in un altro, per cui si varia lo spazio e saltano le linee. E questo mi sembra che dia che dia più spettacolo e anche più risultati.
E Mario, venendo un attimo invece alle partite di questa sera, io partirei dal Milan, che insomma anche con un pareggio potrebbe andare bene, no? Quindi è una partita che arriva poi tra l'altro dopo il rinnovo del contratto a Pioli, e ti voglio chiedere in che cosa a tuo giudizio è cresciuto maggiormente Pioli, il tecnico. In questo...
Io credo che Pioli sia cresciuto nella fiducia in se stesso. Cioè Pioli, io lo conosco da 30 anni. Se noi andiamo a vedere il Pioli giocatore, è sempre stato un grande giocatore incompiuto, ma grande però. Cioè, quando l'ho preso alla Juve doveva essere, fu preso come sostituto di Scirea. Non di, cioè era l'erede naturale di uno dei più grandi difensori italiani di tutti i tempi, e fece quel ruolo abbastanza bene, ma senza diventare travolgente, perché era un giocatore intelligente, senza un grande fisico, anche se allora non importava essere dei Marcantoni per forza. Quando ha cominciato a fare l'allenatore ha dato subito segnali ottimi, ma rimanevano, non si compivano, un po' perché allenava anche squadre che non erano complete, come la Fiorentina, come la Lazio,
Bologna.
Quindi lì rimaneva sempre un angolo da occupare, da riempire. Credo che questo lo tenesse... gli tenesse sempre un dubbio su se stesso, se fosse davvero un grande allenatore o stesse occupando il posto di qualcun altro. C'è stato un momento quando è arrivato al Milan che invece proprio è cresciuto, ma già prima quando alla Fiorentina ebbe quell'atteggiamento, un atteggiamento di grande sicurezza nei confronti della Valle. Cioè, gli era scattato un momento di crescita, cioè si era colmato, si era riempito, e nel Milan, che era una squadra, una grande squadra, ma a sua volta bisognosa di aiuto e molto giovane, ha trovato l'ambiente ideale, il luogo ideale per prendere tutto in mano. Una squadra con una dirigenza lontana, con un altro giocatore a fare da grande spalla tecnica, ha trovato, credo, proprio l'ambiente ideale per sentire che comandava lui, che era diventato importante il suo modo di essere e di lavorare.
E questa sera, Mario, ci hanno portato, prima davamo un'occhiata alle formazioni, non ci sarà De Catelare che partirà dalla panchina in questo match. Su questo ragazzo che idea ti sei fatto in questo periodo? Perché
guarda, questo ragazzo mi sono fatto un'idea, cioè tante volte i giocatori bisogna guardarli in faccia per capirli o capire che non li capirai.
È timido.
De Catelare, se tu lo guardi, De Catelare è un grande giocatore. Cioè, non c'è una cosa tecnica che non sappia fare per principio. Ma se tu lo guardi proprio in faccia mentre gioca, mentre riceve il pallone, ha uno sguardo perso, perduto. è perduto un po' nel vuoto, si vede che è un ragazzo che si fa tre domande prima di toccare il pallone, non gioca spontaneo, non ha arroganza, non sa mai cosa deve fare col pallone. Secondo me non ha veramente, ma capita tante volte anche a grandi giocatori, di non entrare in partita, di sentirsi esclusi dalla partita, e non riuscire a inseguire, cioè tu la insegui ma sei sempre un po' dietro, e non riesci a pesare. Come se ne esca, a volte nel calcio, per fortuna, a volte basta poco.
Basta una scintilla, sì, sì.
A volte è un poco che si allunga. Certo, per il Milan è un problema, perché lui era l'uomo in più. Era l'uomo in più ed era quello che, insomma, se la mettiamo proprio dal uomo su uomo, era l'uomo che nel reparto, non come caratteristiche, ma come conta, sostituiva che sì. E ti viene a mancare, quindi ti manca due volte che sì. È come se ti mancasse due volte che sì, perché Pobega è un altro tipo di giocatore e non ha quella grandezza potenziale né di che sì né di De Ketelaere, per cui ti crea veramente un vuoto nell'organico.
Ma una curiosità,
sì, averti, sì,
sì. Una curiosità, stava,
bisogna crederci,
una curiosità, dei tre acquisti delle tre big che hanno avuto un certo impatto mediatico quest'estate, mi riferisco a Pogba, Lukaku e lo stesso ragazzo De Ketelaere, perché comunque è stato inseguito per un po' di tempo, poi presentato sempre molto bene come un giocatore. Però tutte e tre al momento non hanno dato, no? Quello che, per differenti motivi. Chi è che ha maggiori responsabilità, non so, l'allenatore, la società, le scelte in queste tre situazioni?
No, sono tutte e tre situazioni particolari. Noi abbiamo fatto un mercato strano. L'unica trattativa diretta è stata quella di De Ketelaere, cioè l'unica, sì, trattativa classica, sì. Voglio un giocatore, voglio un giocatore,
prendere.
Lo cerco e lo prendo, lo pago.
Esatto.
Pogba e Di Maria, erano due trattative abbastanza strane. Su Pogba c'è stata una sfortuna particolare, su Di Maria c'era forse da aspettarselo, perché erano anni che Di Maria, sono anni che Di Maria entra e esce di squadra. Pogba negli ultimi due anni ha giocato la metà delle partite, però era molto più giovane di Maria, 6 anni più giovane di Di Maria. 6 anni sono 200-300 partite, si poteva sperare di avere più fortuna. Il De Ketelaere invece è stato quello proprio cercato e voluto, vedi, quest'anno è stato il mercato in cui si è inventato di più. Se tu guardi l'Inter, se tu guardi la Roma, che ha preso tutti i giocatori a costo zero, ma tutti i giocatori importanti, fino a far diventare il costo zero una vera e propria strategia. Quando tu fai così, quando tu forzi una strategia, come è successo con l'Inter, con Lukaku, poi il Pogba e Di Maria, un rischio lo corri sempre. Non è un caso che anche Dybala sia fermo.
Sì, sì, sì. Per fortuna, anche se Dybala almeno ha avuto un primo impatto iniziale positivo per la squadra, poi è arrivato l'infortunio, però ha avuto
certo, voglio dire, su 12 partite ha avuto due volte un problema muscolare. Non arrivi a questo, quando arrivi a questa età, cioè a 29 anni, come Pogba, come Dybala, sei un oggetto atletico abbastanza chiaro.
Sì.
Ti puoi, insomma, ci vuole fortuna per non avere infortuni, ma non ci vuole nemmeno troppa sfortuna per averli. Noi abbiamo più o meno tutte le squadre hanno fatto degli acquisti rischiosi e molte hanno avuto sfortuna.
E beh, vediamo un po' come cambieranno magari l'esito della loro stagione. Mario, siamo arrivati al termine anche oggi e naturalmente io ti ringrazio, ci risentiremo con te venerdì per commentare un po' tutto quello che è successo a Roma, ma saremo già proiettati in una giornata di campionato niente male, la numero 13, con tre partite molto molto interessanti. Mario, ti ringrazio come sempre, a presto e buon proseguimento, un saluto a Mario Sconcerti. Mentre noi siamo arrivati al termine, nel salutare il direttore vi do l'appuntamento sempre domani a partire dalle ore 13 con Maracanà e con tante sorprese. Domani ci raggiungerà in studio anche Paolo Valenti, perché ci sarà la rubrica Storie di Mondiali. Con il suo libro vi racconteremo due storie di mondiale molto, molto simpatiche e carine insieme a lui e tanti aneddoti. Ci sarà anche Alessandro Sticozzi. Io vi invito a stare con noi su TMV Radio, l'appuntamento è con Piazza Affari. Questa sera vi ricordo ore 20, tutto sulla Champions delle italiane, quindi Milan e Juventus. Come ci dovete seguire? Ricordatevi sempre di scaricare l'app, mi raccomando. A domani, buon proseguimento.